Dal Vangelo di Marco. Gesù partì con i suoi discepoli verso i villaggi intorno a Cesarea di Filippo e per strada li interrogava, dicendo: «Chi dice la gente che io sia?» Ed essi gli risposero: «Giovanni il Battista, altri poi Elia, altri uno dei profeti». Ma egli replicò: «E voi chi dite che io sia?» Pietro gli rispose: «Tu sei il Cristo». Ed impose loro severamente di non parlare di lui a nessuno. E cominciò ad insegnare loro che il figlio dell'uomo doveva molto soffrire ed essere riprovato dagli anziani, dai sommi sacerdoti, dagli scribi, poi venire ucciso e dopo 3 giorni risuscitare. Gesù faceva questo discorso apertamente. Allora Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo. Ma egli, voltatosi e guardando i discepoli, rimproverò Pietro e gli disse: «Torna dietro a me, Satana, perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini». Convocata la folla, insieme con i suoi discepoli, disse loro: «Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua, perché chi vorrà salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia e del Vangelo la salverà. Che giova, infatti, all'uomo guadagnare il mondo intero se poi perde la propria anima? E che cosa potrebbe mai dare un uomo in cambio della propria anima? E si vergognerà di me e delle mie parole davanti a questa generazione adultera e peccatrice. Anche il figlio dell'uomo si vergognerà di lui quando verrà nella gloria del Padre con gli angeli santi». E diceva loro: «In verità vi dico, vi sono alcuni qui presenti che non moriranno senza aver visto il regno di Dio venire con potenza». Dopo quei giorni, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, li portò sopra un monte alto, in un luogo appartato, loro soli. Si trasfigurò davanti a loro e le sue vesti divennero splendenti, bianchissime. Nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche. Ed apparve loro Elia con Mosè e discorrevano con Gesù. Prendendo allora la parola, Pietro disse a Gesù: «Maestro, è bello per noi stare qui. Facciamo 3 tende, una per te, una per Mosè e una per Elia». Non sapeva infatti che cosa dire, perché erano stati presi dallo spavento. Poi si formò una nube che li avvolse nell'ombra ed uscì una voce dalla nube: «Questi è il figlio mio prediletto, ascoltatelo». E subito, guardandosi intorno, non videro più nessuno se non Gesù, solo con loro. Mentre scendevano dal monte, ordinò loro di non raccontare a nessuno ciò che avevano visto, se non dopo che il figlio dell'uomo fosse risuscitato dai morti. Ed essi tennero per sé la cosa, domandandosi tuttavia che cosa volesse dire risuscitare dai morti. E lo interrogarono: «Perché gli scribi dicono che prima deve venire Elia?» Egli rispose loro: «Sì, prima viene Elia e ristabilisce ogni cosa, ma come sta scritto del figlio dell'uomo, che deve soffrire molto ed essere disprezzato. Orbene, io vi dico che Elia è già venuto, ma hanno fatto di lui quello che hanno voluto, come sta scritto di lui». Il titolo: «Un Dio a misura di uomo». E come già annunciavo ieri, potrebbe essere una domanda: un Dio a misura di uomo? Ricordando la Genesi, dove è l'uomo a misura di Dio e non il contrario. Ma in questo brano, che costituisce, come dicevo già la volta scorsa, il centro virtuale di tutta l'opera del Vangelo di Marco, la tentazione degli uomini, e gli apostoli sono uomini, è quella di far prevalere la loro mentalità su quella di Dio e di non essere in grado di accogliere questa nuova mentalità di Dio, perché è così difficile non soltanto da intendere, ma soprattutto da vivere. Un po' di esegesi. La narrazione è strutturata con forza e con grande intelligenza e lucidità. Il discorso dapprima coinvolge soltanto Gesù e i dodici. Il tema è il destino della croce che attende il figlio dell'uomo. Poi la prospettiva, potremmo dire, si allarga e coinvolge anche la folla. Dunque, la passione e la resurrezione, la croce e la gloria, due facce di un medesimo mistero. E dal centro, in posizione appunto di rilievo, che cosa significhi questo grande e inspiegabile mistero a due facce per gli uomini, per noi, per i discepoli. Nel dibattito che abbiamo letto orora, intervengono tutti i principali protagonisti dell'intera vicenda di Gesù. C'è la folla, che noi collochiamo virtualmente ad un livello più basso, poi uno scalino più su, gli apostoli, ancora più su, Gesù, infine, Dio. E noi ascolteremo, sentiamo le risposte che Dio, Gesù, gli apostoli e la gente daranno alla domanda: chi sono, chi è Gesù? Gesù pone ai discepoli prima di tutto questa domanda: che cosa dice la gente di me? È una domanda molto umana apparentemente, soprattutto chi svolge un lavoro che lo porta ad essere al centro dell'attenzione dei media, talvolta è punto da vaghezza di sapere, per curiosità, che cosa pensano gli altri, qual è il mio indice di gradimento. E cosa dice la gente di me? Quali sono le mie quotazioni presso il pubblico? Questo è il segreto di ogni elezione, no? Come presidente, come capo di Stato, come ministri, eccetera. Ecco. Il favore della gente, chi dice una cosa, chi ne dice un'altra, chi è a favore e chi è contrario. E Gesù si pone la stessa domanda. La risposta della gente è una risposta vaga e generica. Gesù è un profeta, è vero? Però questo non dice ancora la differenza sostanziale che mette la persona di Gesù sempre a livello del profeta, ma molto e molto più distante dagli altri profeti che si sono avvicendati nella storia della salvezza. La risposta di Pietro invece è molto chiara, molto precisa: tu sei il Cristo. Vangelo di Matteo, sentiamo anche una apposizione a questo titolo, il figlio del Dio vivente, ma non in Marco, tu sei il Cristo. Tuttavia Gesù proibisce, lo sappiamo, di divulgarla. Vi dicevo che Gesù proibisce a loro di dire in giro che lui è il Cristo. Perché? Ma perché non basta dire il titolo, dire il nome di Gesù, bisogna sapere cosa significa questo nome. Qual è il destino di colui che porta questo nome e che diventerà questo nome? Ed è qui che avviene lo scontro violentissimo, prima tra Pietro e Gesù e poi anche tra coloro che lo ascoltano a titolo diverso, dalla gente, dal volgo disperso che nome non ha, di manzoniana memoria, ai dottori della legge e ai custodi, ai capi religiosi, custodi della fede ebraica. Il figlio dell'uomo dovrà molto soffrire, dice Gesù con grande parresia, potremmo dire. Parresia è una parola ebraica, è una parola greca che significa dovere di dire la verità. Dunque, in poche parole, Gesù dice che cosa significa essere il Cristo. Dovrà molto soffrire. Vedete, c'è modo e modo di parlare del Cristo. Il modo con cui ne parla Gesù è assolutamente inusitato per coloro che lo ascoltano. Nonostante Gesù non faccia che ripetere ciò che avevano già detto i profeti, in particolare Isaia. Ma, dichiarare che il Messia è figlio di Dio non basta, perché c'è sempre il pericolo di intendere questa messianicità di Gesù, la sua filiazione divina, secondo il modo di pensare degli uomini, come dirà Gesù accusando Pietro. Voi vi ricordate il contenuto delle tre tentazioni che Gesù deve fronteggiare nel deserto subito dopo il battesimo? Questi sono tre diversi tipi di messianicità che Satana consiglia a Gesù, una messianicità eclatante, dai gesti grandi, esagerati, eccezionali, che guadagnerebbe immediatamente il favore della gente, la messianicità politica e la messianicità del denaro e del potere religioso. Sono tre tipi di messianicità vincenti, ma non sono quelli che Gesù è chiamato ad incarnare per ordine del Padre. Questo è il modo di pensare la messianicità degli uomini. Ed è proprio il caso di Pietro. Riconosce Pietro che Gesù sì è il Messia, ma proprio perché lo riconosce Messia, ritiene una contraddizione, Pietro, il fatto che Gesù debba percorrere la via della croce. Un vero Messia non può soffrire, può soltanto vincere. Pietro vuole convincere Gesù che quello che sta dicendo è una contraddizione e usa un termine greco, anche questo, un verbo greco, epitimao, che vuol dire proibire. Gesù dice una cosa, Pietro vuole proibire a Gesù di dirla in giro. È un verbo molto forte, potete pensare, no? Ma Gesù non è da meno. Torna dietro a me Satana, perché non ragioni secondo Dio, ma secondo gli uomini. Nella persona di Pietro si scontrano, da una parte, il riconoscimento di Gesù Messia, ma dall'altra il rifiuto di quel tipo di Messia di cui Gesù parla. Dunque la professione di fede da una parte e la negazione dall'altra. E tutto questo perché? È perché c'è in mezzo la croce. La croce è per definizione divisiva, ma non soltanto divide tra coloro che credono e coloro che non credono, ma divide gli stessi credenti. Una fede manifestata ed espressa, dichiarata, testimoniata, ma in termini ancora teorici, ed una fede invece che deve fare poi i conti con la vita. Dunque il discepolo è pronto da una parte a riconoscere la messianicità di Gesù, ma non ne condivide l'orientamento. Dunque non è in gioco la verità sul fatto che Gesù sia il Messia. Nessuno ne dubita, almeno nell'entourage di Gesù, nessuno dubita che lui sia il Messia. Ciò che è invece in discussione è la modalità concreta di vivere la sua messianicità, che è poi la mentalità cristiana, secondo il senso vero del termine, rispetto alla messianità, alla mentalità mondana. Dunque c'è uno spartiacque tra ragionare secondo Dio e ragionare secondo gli uomini, ma questo spartiacque talvolta è estremamente sottile, quasi invisibile, tant'è vero che vediamo niente meno che il gruppo dei dodici, e Pietro parla a nome dei dodici, che totalmente dalla parte di Gesù, tuttavia rifiutano il primo annuncio della passione. Ed è questo il punto, lo spartiacque tra fede e incredulità. Non sempre, dobbiamo ricordarlo, il senso religioso si accorda con la vera fede. Ecco, io mi sono reso conto che ho appena enunciato un principio molto difficile da spiegare e da capire. Il senso religioso non si accorda sempre con la vera fede. Cosa voglio dire? Proviamo a pensare a quando noi eravamo bambini e frequentavamo la parrocchia e le aule del catechismo. Avrete certamente notato, e ce lo ricordiamo tutti perché fu, per me almeno, fu un colpo abbastanza pesante da elaborare, da mandar giù, quei cartelli che rappresentavano questo triangolo con un occhio che vede, Dio ti vede, no? Questa idea che veniva veicolata non soltanto da queste raffigurazioni, ma anche dagli insegnamenti che noi ricevevamo, parlo degli anni 50-60, quindi non è tantissimo tempo fa, di un'idea di Messia assolutamente vincente, assolutamente superiore a tutti, che è il migliore di tutti, che è il modello, che è il campione, che è, ecco, anche ancora nella carne, è già campione a quel tempo. La vita, la vicenda storica di Gesù è una vicenda di uno che vince. Ma facendo passare questo messaggio, perché forse, dico forse, si sottolineava molto il mistero della risurrezione, dell'ascensione, della potenza, del Gesù che tornerà, questa volta sì, scortato dalle schiere angeliche, potente, vincitore, ecco, a giudicare i vivi e i morti, si sottolineava tutta questa serie di verità, tutto questo grappolo di verità che sono assolutamente vere, rispetto invece alla vicenda umana, terrena, che invece è segnata da una crescente sofferenza di Gesù, di cui conosciamo il tragico epilogo. Gesù sta parlando di questo, perché gli apostoli vivono allora e saranno testimoni di quello. Nessuno è testimone del fatto della risurrezione, perché Gesù risorge e non c'è nessuno che lo vede. Perché? Perché la risurrezione, ormai lo sappiamo, non è un dato storico. Non voglio dire che la risurrezione non è storica perché non è vera, dico soltanto che la risurrezione è un fatto teologico, non è un fatto storico. L'ultimo atto della vita di Gesù è la morte. Gesù viene risuscitato dal Padre. Questo mistero va ben oltre i limiti della storia, dello spazio, del tempo. È un fatto assolutamente teologico, metastorico, cioè che supera la storia ed è sempre presente. Noi forse non abbiamo la percezione di come un mistero della vita di Cristo non sia legato al fatto storico che è avvenuto 2024 anni fa. Perché noi insegniamo e noi crediamo che i misteri di Cristo sono assolutamente presenti, attuali. C'è una sorta di sincronicità nei diversi misteri della vita di Gesù, per cui noi diciamo morto e risorto, perché la morte è ora, la risurrezione è ora. Come potremmo dire una cosa del genere, se non in un'ottica di fatti teologici, cioè che vanno oltre la storia? La risurrezione è avvenuta 2024 anni fa, la morte è avvenuta prima. E la risurrezione, come fatto, supera la morte, archivia la morte, perché? Perché Gesù non è morto, ma è vivo. Dunque, dalla risurrezione in poi, non si dovrebbe più parlare della morte di Cristo, perché ormai è stata archiviata la morte. Questo è il nostro modo abitualmente di intendere i fatti storici. Uno supera quello precedente e lo mette in archivio. Non è così per i misteri di Cristo. Per cui nella celebrazione eucaristica al giorno di Natale, quando il sacerdote recita il prefazio, cioè che è l'inizio della preghiera eucaristica, dice: oggi la tua nascita ha iniziato la nostra salvezza. Oggi, odie. Lo cantiamo anche, l'odie Christus natus est. Oggi, come possiamo affermare che Cristo è nato, che Gesù è nato oggi? Gesù è nato 2000 anni, no. Dal punto di vista storico sì. Ma dal punto di vista del mistero di Cristo è nato oggi, il giorno di Natale, e noi possiamo dire, e ha ragione, che oggi è nato il Salvatore. Così come la notte di Pasqua si canta: oggi il Cristo ha vinto la morte. Riuscite almeno ad intuire la difficoltà di questi misteri, questa sincronicità, cioè non c'è un prima e un dopo, un prima, un dopo, un prima, un dopo. Prima c'è la nascita, poi c'è la vita pubblica, poi c'è la morte, poi c'è la risurrezione, poi c'è l'ascensione. Adesso noi che li contempliamo nei misteri del Rosario, per esempio, hanno tutti la stessa presenza, la stessa attualità. Difatti, parlando del mistero di Cristo, lo si paragona ad un diamante con tante sfaccettature, ogni sfaccettatura corrisponde ad uno dei misteri che noi contempliamo nel Rosario. L'incarnazione nel seno di Maria, il sussulto nel grembo di Maria che incontra Elisabetta, la nascita, la presentazione del tempio, sono tutti misteri, ma non sono altro che lo stesso unico mistero di Cristo contemplato in diverse sfaccettature. Ora, dal momento che noi, come uomini e donne, non abbiamo la capacità di contemplare nella sua totalità, immediatezza, tutti i misteri del Cristo, allora ne contempliamo uno per volta, ma sia ben chiaro che questo uno per volta non è uno prima e l'altro dopo. Chiudo il discorso su questo e provo ad andare avanti. Dunque, nella persona di Pietro si scontrano, vi dicevo, riconoscimento della sua messianicità e rifiuto, professione di fede e negazione, perché c'è in mezzo la croce. Altre volte vi avevo citato quel libro di Erich Emanuel Schmidt, Oscar e la dama in rosa, dove l'anziana volontaria che segue questo bambino che sta morendo di cancro, come una OS, lo accompagna una volta nella cappella dell'ospedale per fargli vedere, per fargli conoscere, perché il bambino è figlio di genitori atei che non gli avevano mai parlato di Gesù e di Dio. Gli fa vedere la croce. E il bambino, chiedendo chi è quello lì, mamma Rose gli risponde: è nostro Signore, è Dio. Il bambino ha la stessa reazione che aveva avuto Pietro: non è possibile che quello sia Dio. Uno che soffre così e che muore in croce non può essere Dio. Che cosa me ne faccio di un Dio che poi muore in croce? Ecco, vedendo il mistero della croce da parte di un extraterrestre o di uno che non ha mai sentito annunciare il mistero di Cristo, ecco, la prima reazione umana, molto umana, è quella del rifiuto. No, a me un messia così non mi serve. E mamma Rose reagisce dicendo: ma senti un po', tu che sei molto malato, preferiresti un Dio che non conosce la malattia, quindi non sa in che stato sei tu e non ti potrebbe capire perché lui non è in quello stato, oppure un Dio che ha conosciuto la sofferenza, ha conosciuto la morte e dunque ti può capire perché ha sofferto? Lui immediatamente reagisce e dice: ah sì sì, se è così allora preferisco questo secondo Gesù che mi dici tu, perché lui mi capisce, che lui sta soffrendo come soffro io. Vedete che però anche lì le due mentalità, quella umana del Gesù potente, vittorioso, e quella della fede cristiana, del Gesù patiens, Gesù che patisce, ecco, anche lì devono fronteggiarsi e si scontrano inevitabilmente in ogni generazione e in ogni tempo. Il discepolo è pronto, vi dicevo, a riconoscere la messianicità, ma non è altrettanto pronto a capire in che cosa consiste. Il tentativo di Pietro di distogliere Gesù dalla traiettoria della croce è paragonato da Gesù ad una tentazione di Satana. Non che Pietro dica parole sataniche, però Gesù lo chiama Satana. Perché? Perché ragiona secondo gli uomini. Quanto è facile passare dalla parte oscura. Le tentazioni di Gesù nel deserto, che ho già citato, e quella di Pietro adesso, sono simili. Satana vorrebbe nel deserto indurre Gesù a compiere dei gesti clamorosi che rivelino, in termini umani, la sua messianicità, appunto in termini di forza, potere politico, economico e religioso. Pietro riconosce che Gesù è Messia, ma proprio perché lo riconosce vorrebbe impedirgli di percorrere una strada che lo smentirebbe e lo smentirà, che la gente non crederà che lui è il Messia. Sono due tentazioni, quelle a cui Satana sottopone Gesù nel deserto e quella di Pietro, e vi dicevo, sono simili. Contro Gesù o a favore di Gesù, si cerca in tutti e due i casi di dissuaderlo dal suo proposito di salire a Gerusalemme. Il primo, Satana dice: ma che cosa fai? Ma comincia a fare dei miracoli, questa è la strada vincente, cosa vai a Gerusalemme che poi sai che dovrai morire? Ma no, questo non ti darà ragione di quello che vuoi dire di te stesso. Fai miracoli, salva la gente. La reazione verbale di Gesù verso Pietro non è: allontanati da me Satana. Questo è estremamente delicato come passaggio e vi esorto a starci un po' su. Una volta si diceva lungi da me Satana, ma non è così, torna dietro, vade retro, vuol dire torna nel gruppo. Questo significa che Gesù non rifiuta coloro che non credono in Lui, li tiene tutti. Notate che nonostante la reprimenda che Gesù darà a Pietro, Pietro continuerà a pensarla a modo suo. Questo poi lo dimostrerà nei fatti nel momento della passione, quando giurerà di non conoscere quell'uomo, perché disconosce quel tipo di Messia, dice no, se il Messia è quello, io non lo conosco. Per cui non si tratterà soltanto di un episodio isolato, no, tu sei il Cristo, no, non dire questo, no. Pietro rimane pervicacemente nella sua convinzione, nonostante poi docilmente, segua il Signore dovunque vada, nel momento in cui lui comincia a manifestare ciò che annunciò per più volte, ecco che Pietro prenderà poi le distanze e dirà no, quel Messia lì non fa per me e io non lo conosco, lo disconoscerà. Quindi non c'è soltanto una fragilità, una paura da parte di Pietro che rinnega di fare la stessa fine, ma c'è molto di più. Dietro c'è una convinzione profonda che nonostante i segni della verità quanto alla messianicità che Gesù aveva dato di sé, continua a mantenersi intatta e nel momento della prova emergerà in tutta la sua perversa fede. Non lo conosco. In questo gruppo, il gruppo dei dodici, dove c'è chi rinnegherà, chi tradirà, chi fuggirà, c'è posto per tutti, anche per noi. Qual è la morale della favola? La morale della favola è che il discepolo segue Maestro, non fa progetti per lui, non gli programma la vita, discepolo. Vedete, si può essere contro Gesù anche scegliendo di seguirlo come suoi discepoli, nella convinzione di essere in grado di dargli dei consigli che ne correggano la traiettoria. Quante volte noi ci siamo sorpresi a dare consigli a Dio? Perché Dio non fa questo e quest'altro e quest'altro? Perché Dio non interviene così, così e così? Queste domande nascondono in realtà il desiderio che Dio faccia così. Dunque, se noi potessimo dire a Dio quello che deve fare per risolverci i problemi, lo faremmo tutti. Satana è molto scaltro ed è abile ad esprimersi non soltanto per bocca dei nemici dichiarati di Gesù, ma soprattutto per bocca dei discepoli, che sono gli amici di Gesù. Dunque l'insegnamento è chiaro. Il discepolo non è soltanto invitato a lasciare qualcosa o tutto al limite per seguire il Signore. La cosa più difficile è quella di rivedere radicalmente il proprio progetto di sequela, quel progetto per cui si è deciso a seguire, ma che poi strada facendo deve fare i conti con delle scoperte che non poteva fare al momento della scelta. Durante la storia della propria vocazione, ciascuno ha la sua, noi ci rendiamo conto che il giorno in cui ci siamo decisi, abbiamo fatto il passo, il passo definitivo, avevamo di Dio una certa immagine che durante il resto della nostra vita si arricchisce di aspetti che forse noi non avevamo messo in conto. Questo dicasi per chi sceglie la vocazione alla vita consacrata, per chi sceglie la vocazione al sacerdozio, al presbiterato, ma anche per chi sceglie il matrimonio. Quante cose avete scoperto di vostra moglie, di vostro marito, durante gli anni della vostra convivenza? E magari qualcuno potrebbe dire, se avessi saputo come sarebbero andate le cose, chissà se avrei fatto quella scelta, chissà se sarei entrato in convento, chissà se mi sarei fatto prete. Quindi la grossa crisi vuol dire scelta, divio scelta, la grossa crisi non è soltanto quella dell'inizio per cui io decido di unirmi in matrimonio o di entrare in convento, in monastero o di farmi prete. La grossa crisi viene dopo, Chiamiamola crisi dei 50 anni, chiamiamoli crisi del 25esimo anno di età, chiamiamola del 25esimo anniversario, chiamatela come volete. Si dà il caso che strada facendo, man mano che il giorno del nostro sì si allontana nel passato, ecco che siamo alle prese con altre crisi, cioè con la scelta, dico, ma vuoi continuare ad andare avanti a queste condizioni, a questi termini che tu non potevi prevedere all'inizio. Te la senti di andare avanti? Ed è quello che accade ai 12. Questa dicotomia tra ciò che sapevamo all'inizio e ciò che scopriamo strada facendo, inevitabilmente affiora. La voce dal cielo, dopo aver ricevuto l'informazione di ciò che la gente pensa di lui, l'informazione di ciò che gli apostoli pensano di lui, dopo aver dichiarato lui chi è, ecco la voce del cielo. La dichiarazione di Gesù è: il figlio dell'uomo deve essere crocifisso, questa è la definizione. Questo è mio figlio il diletto nel quale ho posto il mio compiacimento, ascoltatelo, questa è la definizione ultima e definitiva di Dio. Dunque, al violento scontro tra Pietro e Gesù sul tema della croce, ecco che segue la trasfigurazione, cioè la rivelazione del significato profondo del nome Messia. La croce, si dice abitualmente, che è l'ultima definitiva trasfigurazione, manifestazione di Gesù. Non più sul Monte Tabor, che tra l'altro è un nome, Tabor, che è stato dato ad una collina, un luogo un po' alto, desertico, dove Gesù si trasfigura, nel III secolo. Comincia a parlare di Tabor nel III secolo, ma non, voi non trovate Tabor sulla geografia della Terra Santa, eh? Vuol dire luogo elevato, punto. Vi dicevo, la vera montagna dove Gesù manifesta la sua divinità è il Calvario. Le persone che dialogano con Gesù, Mosè ed Elia, cosa rappresentano? Gesù è il nuovo Mosè. In lui, in Gesù, giungono a compimento le attese, le promesse, la legge che Mosè aveva ricevuto. Ed ecco Elia, le profezie si compiono nella persona di Gesù. Ecco perché Mosè ed Elia, i due campioni, il primo della legge, le tradizioni antiche, la prima alleanza, il secondo gli annunci, le profezie. Questo significa che le scritture antiche avevano già annunciato la passione di Gesù, che il Messia sarebbe stato ciò che Gesù dice di sé. E tuttavia, evidentemente mancava la chiave interpretativa delle profezie che soltanto Gesù darà, quando si dice che la croce, i fatti della passione sono come un faro che proietta la sua luce di verità a ritroso e dà corpo di verità a tutto ciò che è accaduto prima della passione, comprese le profezie. Ah, ecco perché Isaia nel canto 53 ha presentato il servo sofferente, ecco perché il Salmo 21, scritto secoli prima di Gesù, parla di hanno forato le mie mani e i miei piedi, posso contarti, si dividono le mie vesti, sul mio vestito gettano la sorte. Questa è la storia della crocifissione. Evidentemente era necessaria la croce di Cristo perché queste scritture venissero a galla in tutta la loro verità e potessero essere veramente comprese come autentiche profezie, autentici annunci. Dunque sul Tabor, dove Gesù appare sfolgorante, neanche i lavandai possono rendere i vestiti così bianchi, ecco, appare nella sua identità di glorioso, Signore glorioso. Il commento di Pietro è bello per noi stare qui, facciamo tre tende, che per noi è un commento tra il serio e il faceto, è ancora il segno che Gesù, che Pietro non vuole accettare che dopo quel momento di gloria in cui Gesù manifesta la sua divinità sul Tabor, debba seguire tutta questa triste storia, questa vicenda tragica. Dice, no, ci va bene così, tu hai mostrato la tua gloria, bene, rimaniamo qui. Questa è la tua gloria, adesso ce la godiamo. Adesso la tua parabola è finita, tu hai raggiunto la gloria, adesso stiamo qui. No. Gesù dice, no, anzi non dice proprio nulla, scompare tutta la visione epifanica, questa epifania, questa manifestazione della gloria, e si ricomincia a vivere. E da quel momento fino alla risurrezione non ci saranno più delle, tra virgolette, soste taboriche in cui Gesù si presenta come il glorioso, come il vincitore. No, non ci sarà più posto per questo, perché Gesù deve andare a Gerusalemme. Spero che abbiate inteso come in questa dichiarazione di Gesù: è bello per noi stare qui, facciamo tre tende, si celi ancora questa ritrosia, questa difficoltà, questo tentativo di esorcizzare questi momenti di passione, fermandosi alla gloria, così come Gesù la manifesta sul Tabor. La fede, e veniamo a noi, deve fronteggiare una duplice tentazione: credere alla gloria del Cristo Messia rifiutando la croce. Don Domenico Pezzini, che è recentemente scomparso, scrivendo alcuni libri sul mistero della croce, parte da un'insegna che lui vide scritta, scolpita sulla pietra nell'architrave dell'ingresso dell'abbazia di Melk, dove si cita Galati 6: non ci sia altro vanto per me che il Cristo. Quasi che quell'abate che chiese allo scultore di scolpire queste parole tratte dalla lettera ai Galati avesse una concezione della gloria: non ci sia altro vanto di cui gloriarmi, la gloria senza la croce. E questo esempio che ci riporta a Don Pezzini, ecco, fa pandan con un esempio contrario, dove appunto lui racconta la storia di questo ragazzo che vive una condizione e lui si sente costretto a nascondere a tutti coloro che lo conoscono, perché se mai sapessero, ma è la mia croce, sono condannato e me la devo portare. Ecco, che concezione ha questo ragazzo della croce? Al contrario dell'abate, che pensava soltanto alla gloria del crocifisso, ha una concezione di croce senza gloria. C'è soltanto la sofferenza, c'è soltanto la croce, non c'è redenzione. Ecco, sono questi due estremi che noi dobbiamo tenere ben presenti, lavorando un poco come su una corda tesa, camminando come il funambolo. Io faccio spesso l'esempio del funambolo, ma credo che sia particolarmente calzante l'esempio del funambolo che cammina sulla corda tesa con il bilanciere per non cadere o da una parte o dall'altra. Da una parte c'è la gloria senza croce, dall'altra c'è la croce senza gloria. Ricordiamoci che le prime raffigurazioni del crocifisso volevano assolutamente nascondere il dramma tragico delle sofferenze di quel corpo martoriato. Difatti il Cristo era vestito da re, con abiti sontuosi, la corona diamantata e le mani aperte, così. In realtà non era un crocifisso. Ci vorranno secoli per sostituire questa croce trionfante, per nulla rivelativa di patimenti, perché Gesù è impassibile, addirittura vestito da re, perché sta regnando, sostituire questa immagine trionfante con l'immagine di un corpo nudo, flagellato, accasciato, come per esempio alcuni crocifissi, così come vengono raffigurati da pittori fiamminghi, dove Cristo sembra quasi un appestato, pieno di piaghe. L'altare Heisenheim, dove c'è quella splendida pala con le due ante chiuse, dove di fronte, sulla porta esterna delle ante, c'è il risorto, spalancate ci sono invece le movenze tragiche del crocifisso. Voi non l'avete mai vista, la trovate tranquillamente su Google, Heisenheim, altare Heisenheim. Dunque concepire la sofferenza come un corpo estraneo, pensando alla gloria senza la croce. La sofferenza che cos'è? È qualcosa che non mi deve appartenere. Un corpo estraneo, un'eccezione, un intermezzo inatteso, ingiusto. Questo è il principio del rifiuto di elaborare la sofferenza, quello di ribellarsi, quello di cancellarla, quello di estrometterla dalla mia vita. La tentazione seconda, invece, l'opposto, è quella di credere nel dolore senza la gloria e senza la redenzione. Il dolore per il dolore, il cosiddetto dolorismo, quella malintesa mistica del martirio, la quale esalta il dolore in quanto tale, ma anche il cinismo, che può sconfinare nella disperazione. Io la chiamo la sindrome di Giuda. Giuda è convinto che dopo quello che ha fatto, la vicenda può anche finire lì. Non c'è speranza di redenzione dopo quello che ha fatto. Il film si è interrotto in quel fotogramma lì. Tanto vale farla finita. C'è purtroppo un'altra deriva di questa seconda interpretazione, di questa seconda mentalità. Chi pensa al dolore come necessario perché viene da Dio il dolore, perché tutto viene da Dio, non si muove foglia che Dio non voglia, dunque il dolore viene da Dio. Ed allora bisogna accettarlo. È il vittimismo, pernicioso atteggiamento misto di dolore e di piacere perverso nel sentirsi vittima predestinata. Secondo il vecchio proverbio, per ogni altare ci vuole una vittima. Forse anche voi, come me, avrete incontrato persone che dovunque vadano, dopo un po' si sentono le vittime predestinate del contesto, della situazione. Sempre. In ogni convento dove va, in ogni convento, sì, anche. In ogni casa, in ogni lavoro, sono sempre le vittime. Se ne fanno magari anche una ragione. C'è un vanto perverso, C'è un orgoglio perverso. Si dimentica spesso che il dolore in quanto tale non è mai bene. E poi, nella visione cristiana della vita, non è il dolore ad avere l'ultima parola, ma la gloria della risurrezione. Ecco, la sfida della fede è proprio quella di mantenere in reciproca tensione feconda dolore e gloria, elaborando il dolore non come un aspetto estraneo, ma come parte integrante dell'esistenza. E ritorniamo al tema del sacrificio di cui ho parlato la volta scorsa. Perché nonostante il dolore, ma talvolta attraverso il dolore, noi raggiungeremo la gloria come l'ha raggiunta Gesù. Questo si chiama integrazione della sofferenza all'interno delle nostre vite. Il resto che troverete sulle copie che sono a vostra disposizione è una sintesi di ciò che ho detto la volta scorsa, concludendo la prima relazione. Io mi fermo qui, vi ringrazio.